Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 90° episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta Cleto Pescia. Dopo aver visto nella scorsa puntata come sono nati i comuni cittadini, esamineremo ora quanto accadde fra Como e Milano e fra Como e Lodi. Buon ascolto! Caro Giacomo, riprendiamo oggi il discorso sui comuni cittadini. Nella puntata precedente abbiamo visto come sono nati e come si sono affermati e come, con l'andare del tempo, si sono verificate tensioni e conflitti fra questi soggetti politici. In particolare ci occuperemo ora di quanto accadde fra Como e Milano e fra Como e Lodi. Puoi raccontarci qualcosa al proposito?
Certo. Alla scorsa puntata, appunto, abbiamo detto come lo strumento militare fosse utilizzato solo a volte, sporadicamente, in particolare contro obiettivi strategici, quindi quali castelli di signori refrattari un controllo del comune, o anche contro comuni rivali, proprio perché questa espansione nel contado porta ad una rivalità con i comuni vicini che si espandono a volte nello stesso contado dell'altro. In particolare possiamo dire di Lodi, o meglio, quella che oggi è Lodi Vecchia, proprio perché una volta la città di Lodi, quindi il centro romano di Laus Pompeia, si trovava sulle rive dell'Ambro. Ma nel 1111 Milano la attacca e viene rasa al suolo e spostata, come per dire dove oggi c'è la Lodi attuale, che è appunto è stata ricostruita dal Barbarossa. Questo perché ovviamente l'Ambro in quell'epoca rappresentava una via commerciale ed era ovvio che i mercanti milanesi, passando per questo fiume e passando poi da Lodi, avrebbero dovuto pagare ulteriori pedaggi. E quindi era una mossa, come si dice, commerciale. La città viene distrutta perché era di intralcio all'espansione commerciale di Milano. Un'altra guerra, anche questa particolarmente violenta, è quella con il comune di Como. Questo comune nasce all'incirca nel 1109 e, come abbiamo detto nella precedente puntata, segue più o meno lo sviluppo che abbiamo già detto, quindi vi sono alcune famiglie preminenti come i Rusconi e i Vitani, si afferma nella sua diocesi, nel suo contado, tra cui Bellinzona, Lugano, Locarno, che fanno parte della diocesi di Como dall'undicesimo secolo. E in particolare Como inizia a entrare in contrasto col vicino comune di Milano. In particolare i dettagli di questo conflitto sono narrati nel poema Liber Cumanus, un'opera del chierico comasco nominato, conosciuto come poeta cumano. In particolare tra le diverse cause di questo conflitto vi era questo problema dei pedaggi che, come abbiamo visto con Lodi, era anche con Como. In più Como sarebbe stata una sede, una diocesi suffragania dell'arcidiocesi di Milano, quindi potremmo dire teoricamente sottoposta a Milano, e in più c'era un altro problema, ossia che Lecco e la Martesana erano sotto controllo di Milano e a Como questa cosa non stava troppo bene, ecco. Tuttavia il casus belli si può ritrovare in quella lotta per le investiture che abbiamo accennato nel precedente episodio, ossia l'arcidiocesi di Milano sostiene il vescovo deposto di Como, ossia Landolfo. Questo era milanese ed era stato nominato dall'imperatore. Quindi in quel contesto di lotta delle investiture tra il Papa e l'imperatore. Infatti a Como c'era già un altro vescovo che invece era stato nominato dal Papa. Questo vescovo continua però a esercitare il suo potere spirituale temporale e i comaschi lo attaccano al castello di San Giorgio, che è situato oggi presso Maiaso a Lugano. I parenti di questo vescovo chiedono aiuto a Milano, che ovviamente interviene. Tra le altre cose, non sono solo i comuni di Como e di Milano a intervenire, ma è tutta una serie di alleati che cercano anche di difendere i propri interessi. Ad esempio, il comune di Como si espande nel proprio contado, ad alcuni di questi signori o anche comuni rurali la cosa non va bene, infatti l'isola Comacina si schiererà con i milanesi e verrà poi anche attaccata e la sua flotta distrutta e a un certo punto verrà addirittura occupata dai comaschi. Lo stesso succederà per il comune di Varese, che schierandosi con i milanesi verrà attaccato dai comaschi. E invece i lecchesi, il comune di Lecco, parteciperanno anch'essi dalla parte di Milano e addirittura nel 1125 con una flotta di 30 navi assediarono Como. L'assedio definitivo però si ebbe il 27 agosto del 1127, quando i milanesi costruirono, per ricordarci, ecco, il Signore degli Anelli, se vogliamo fare
un confronto moderno. Sì.
Esatto, costruiscono queste grandi torri di legno e due arieti e iniziano ad assediare la città. Alla fine si arriva ad una pace, per cui ai comaschi viene risparmiata la vita e il mantenimento dei beni mobili e immobili, ma avrebbero dovuto in cambio vedere la propria città distrutta, insomma, e essere costretti ad abitare fuori dalle rovine della città. Vedremo poi che, come si dice, chi la fa l'aspetti. Ecco.
Sì. E giustamente chi la fa l'aspetti, a questo punto interviene il Barbarossa, giusto?
Esatto. Federico I, dopo un periodo di vacanza dell'impero in Italia, ritorna e cerca di riaffermare la propria autorità contro questi organismi politici che effettivamente sono extra ordinem, ossia non sono organismi legittimi riconosciuti dall'impero, che è l'organizzazione politica chiave, insomma, di tutto il panorama politico medievale. Infatti Federico I chiama una dieta, un'assemblea a Roncaglia, dove stabilisce le proprie regalie, ossia i diritti spettanti all'imperatore, come la nomina degli ufficiali, esempio i consoli, la riscossione di tasse e pedaggi, l'amministrazione della giustizia, che era un'altra delle prerogative dei consoli, tutti dei diritti che potevano essere ceduti ai comuni in cambio di denaro. Tra le città, tra i comuni che non accettano queste decisioni, vi è appunto Milano. Per ritornare alle vicende di prima, Como si allea ovviamente col Barbarossa, che è contro Milano. In questo periodo viene restaurato il castello Baradello e viene anche ricostruita Como, che poi parteciperà all'assedio di Milano del Barbarossa e poi alla sua distruzione nel 1162. Como si toglierà poi un altro sassolino, diciamo così, dalla scarpa, perché nel 1169 anche l'isola Comacina, che come abbiamo visto si era alleata con i milanesi, nel 1169 viene distrutta, era Sassuolo, e infatti ancora oggi l'unico edificio che è stato risparmiato è un'abbazia di Benedettine e una piccola chiesa dedicata a San Giovanni Battista. Per tornare appunto al Barbarossa, mentre Milano, che si ribella insomma al potere imperiale, viene distrutta, le città fedeli invece vengono premiate. In particolare il Barbarossa concede il famoso comitatus, quindi queste città vengono legittimate come successori di questo conte. Cioè, ed è proprio da qui, da questa terminologia, da questa esperienza, che poi gli altri comuni iniziano a richiamarsi, ad attingere. Nel 1167 per andare avanti con le vicende, viene istituita la Lega Lombarda, che è una vera e propria istituzione politica che raccoglie tutti quei comuni in contrasto, in lotta con l'imperatore. In particolare ha un vero e proprio consiglio di rettori, uno per città, che assume decisioni politiche e anche per quanto riguarda la giustizia, funge da supremo tribunale in sostituzione di quello imperiale. È una vera e propria, per citare un esempio svizzero, una vera e propria federazione, confederazione, che ha molto successo, perché appunto vincerà, spoiler, ha un vero e proprio successo, ma poi perderà slancio una volta che questa minaccia viene meno.
Certo.
Infine, quindi, cosa succede? Nel maggio del 1176 l'esercito della Lega Lombarda sconfigge l'esercito imperiale a Legnano. In particolare, anche le truppe comunali comasche erano di sostegno all'esercito imperiale, vengono catturate, e addirittura nel marasma generale l'imperatore viene addirittura dato per morto, ma in realtà poi sopravviverà e tornerà a Pavia. Questa debacle essenzialmente dà inizio alle trattative di pace che poi porteranno alla pace di Costanza del 1183. Qui il sistema, l'organismo comunale otterrà una piena legittimazione e il riconoscimento di tutte le sue prerogative, secondo il principio della omnis jurisdictio. Uh-huh. Ossia, i comuni abbracciano la concezione verticistica di questo potere. Come abbiamo detto, il sistema politico medievale vedeva questo impero che doveva essere universale come il vertice del potere. E come abbiamo poi visto con i rapporti vassalatici beneficiali, vi erano poi conti, marchesi e così via. In questa concezione verticistica, quindi, vi è in cima l'imperatore che concede la giurisdizio, il potere politico e giurisdizionale e, per quanto riguarda la giustizia, al comune e ai vari signori del contado che riescono ad ottenere in questo periodo dei privilegi imperiali. Inoltre, in comune riescono a far inserire all'interno di questa pace anche delle parti a loro comode, nel senso che queste regalie che l'imperatore concede gratuitamente, proprio perché ha perso, queste regalie che sono concesse a questi comuni sono riconosciute tam in civitate, quam extra civitatem, ossia tanto nella città quanto fuori, però senza indicare quali sono i confini di questa giurisdizione, proprio perché i confini tra il contado di un comune e il contado dell'altro aveva, come abbiamo visto, causato già dei conflitti, in particolare Milano con Como, ma un altro conflitto abbastanza famoso è quello tra Brescia e Bergamo.
Il comune deve legittimare le proprie pretese con l'imperatore, ma anche con gli abitanti del contado. La documentazione di quest'epoca usa metafore. Cosa ci puoi dire al proposito?
Sì, in molte appunto delle cronache riguardanti appunto questa elite comunale troviamo delle narrazioni che cercano di giustificare concretamente questa nuova pretesa, queste nuove pretese dei comuni, in particolare per Genova, che non è un caso in subrico, diciamo così, ma è particolarmente indicativo. Questo Oberto Scriba, che è un funzionario del comune, scrive nella propria cronaca, per quanto riguarda la conflittualità che c'è nel territorio, scrive: pensavano i terrazzani, ossia gli abitanti del contado, un altro termine per indicare questi comitatini, questi contadini, pensavano i terrazzani di insorgere contro i cittadini e i signori delle terre, perché è natural cosa che le membre del corpo patiscano quando lo fa il capo. Ossia, è naturale che quando il capo, ossia la città, che appunto era interessata da questa conflittualità come nelle campagne, quando il capo sta male, allora lo fanno anche le membra, che sono appunto il contado. La città utilizza poi altre metafore. Ha un'altra metafora classica, è quella della madre e dei figli, o appunto, come abbiamo appena detto, il capo e le membra. Come la madre e i figli sono fatti della stessa sostanza, tuttavia sono diversi. Il figlio deve ovviamente obbedire alla madre e, come abbiamo detto, per il capo e le membra devono obbedire al corpo. E ovviamente cosa c'è di più naturale del rapporto tra una madre e i propri figli o tra le membra e il proprio capo? È una lingua, un linguaggio che cerca di costruire la realtà effettiva, di giustificare ciò che il comune voleva, ossia affermare il proprio potere, il proprio controllo anche su questa fascia di campagna di contado.
Certo, ma l'affermazione nel contado porta con sé anche nuovi bisogni e soprattutto nuovi obblighi.
Certo, perché ovviamente il controllo politico giurisdizionale porta a nuovi obblighi, in particolare in molti libri iurium, che insieme delle raccolte di documentazione riguardante questi comuni, vengono spesso citati casi di non rapimenti, ma come si dice, di attacchi a, ad esempio, ai mercanti di passaggio. In particolare nel Liber Iurium di Lodi si fa riferimento a una denuncia da parte di un milanese che, cercando di rientrare da Milano a Genova, viene rapinato da una banda di 14 uomini, imprigionato e infine costretto a pagare un riscatto. Cioè, quindi, come si dice, il comune deve far fronte a questa mancanza di sicurezza, sì, appunto sulle sue strade. Ci sono poi diversi modi che il comune adotta per cercare di far fronte a questa situazione. Come abbiamo detto in una delle precedenti puntate, il sistema del accorruomo, della corsa, veniva utilizzato non solo all'interno delle singole comunità, ma anche sulle strade. Quindi era la comunità vicina che doveva cercare di garantire la sicurezza anche della strada che passava accanto al borgo. Altri modi potevano essere anche quello di creare punti fortificati. Per quanto riguarda il caso Comasco, si può pensare al Castello Baradello, che controlla più o meno le vie commerciali verso Como, mentre un'altra fortificazione, che è la Torre di Olonio, controlla le vie commerciali verso la Svizzera.
Certo.
Però ovviamente non sono, come si dice, punti da cui partivano ronde o dei gruppi di, chiamiamoli così, poliziotti che vigilavano sulle strade, ma avevano una funzione di risposta, agivano soltanto a crimine già commesso. Sì. Esatto. E un altro modo poteva anche essere la fondazione di enti religiosi. Stando lungo la strada, potevano fornire da una parte supporto e assistenza, dall'altra potevano sconsigliare eventuali azioni. Inoltre, un altro problema che rende ancora più difficile la risoluzione di questi rapine e rapimenti era dovuto al fatto che la strada nel Medioevo, a differenza delle nostre strade attuali, non aveva un tracciato preciso, ma c'erano diversi tracciati possibili che si univano soltanto a dei punti di passaggio obbligatori, come potevano essere dei ponti o, ad esempio, le strade che poi effettivamente entravano in città. E infatti in molti statuti vediamo che i punti di pagamento dei pedaggi si situavano proprio in questi punti di passaggio obbligatorio, ovviamente per massimizzare le entrate, ecco.
Certo, grazie mille Giacomo per queste interessanti osservazioni e nella prossima puntata vedremo quali cambiamenti subiscono i comuni. Siamo così giunti alla conclusione anche del 90° episodio. Vi ricordiamo che per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. Se desiderate sostenere la produzione di questo podcast, potete sottoscrivere un abbonamento alla nostra testata. Basta scriverci all'indirizzo abbonamenti@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.